cartoline.
Le città tra le righe. Gentili ascoltatori, ben ritrovati da Alessandra Pugliese. Il nostro viaggio di carta oggi ci porterà a Santiago, la capitale della fine del mondo. Nella lingua dell'indio Saimara, un antico popolo andino, Cile significa infatti lì dove finisce la terra. E proprio al centro del paese, quel lungo nastro di terra tra le Ande e il Pacifico, pulsa il cuore, metà andino e metà nordamericano, della bella Santiago. A Santiago ci recheremo in compagnia di Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1987. Ascolteremo brani di alcuni degli autori cileni più amati, Antonio Skármeta, Luis Sepúlveda e Pablo Neruda. Vi proporremo una canzone degli Intilimani e ancora brani scelti dai libri e dai giornali. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, seguiteci e buon viaggio! Era il 1 aprile del 1987 quando Sua Santità Giovanni Paolo II giunse a Santiago del Cile, seconda tappa del suo 33esimo viaggio apostolico. Al suo arrivo all'aeroporto Benitez si presentò ai fedeli come eraldo di Gesù venuto a proclamare l'inalienabile dignità della persona umana.
Alabado sea Jesucristo. Sean estas las primeras palabras que pronuncian mis labios.
Sia lodato Gesù Cristo. Siano queste le prime parole che pronunciano le mie labbra in questa amata terra del Cile. Intendo con esse esprimere il mio saluto, la mia preghiera e il carattere del mio ministero apostolico, poiché in quanto pastore universale, la mia preoccupazione, così come quella di tutta la Chiesa, non è altro che quella di lodare e celebrare Gesù Cristo, annunciando a tutti i popoli il suo nome benedetto, perché non c'è altro nome in cui possiamo trovare la salvezza.
Fiordi ghiacciati e deserti di sale, steppe ventose e vulcani innevati, mari tempestosi e isole remote. Al centro di questa incantevole follia geografica cantata dai poeti, Santiago, ricca di storia e di futuro, sorge all'ombra della cordigliera delle Ande. Dalle pagine dei Viaggi di Repubblica ce ne parla Antonio Politano.
La parola Cile, nella lingua degli indios Aymara, antico popolo andino, significa là dove finisce la terra. Sembra uno slogan involontario per dépliant turistici di fine secolo, ideale per attrarre amanti delle destinazioni limite. Eppure, forse mai come in questo caso, vale la categoria spesso abusata del mondo ai confini del mondo. Quantomeno in termini geografici. Il Cile è infatti una striscia di terra sottile, stretta tra il Pacifico e le Ande, una follia geografica con la testa ai tropici e i piedi al polo sud, e di conseguenza un campionario unico di ambienti e suggestioni naturali, deserti di sale e fiordi ghiacciati, steppe ventose e vulcani innevati, mari tempestosi e isole sperdute. Spazi remoti, dove lo stereotipo del limite si fa realtà e lo spaesamento, tanto caro ai viaggiatori di frontiera, diventa possibile. In luoghi avvolti nel mito, il cui solo nome basta per evocare l'altrove, come Patagonia, Terra del Fuoco, Isola di Pasqua, Atacama, Ande, Pacifico. La parola Cile, nel linguaggio della politica internazionale, invece, evocava fino a qualche tempo fa gli spettri della dittatura militare. Il golpe contro Allende, i 17 anni di repressione spietata, gli oppositori desaparecidos. La democrazia è tornata nel 1990, ma il generale Pinochet è sempre lì, senatore a vita e ancora punto di riferimento per i settori più conservatori della società cilena. A intervalli quasi regolari, si ode il rumore degli stivali dei carabinieros, si levano le grida di chi attende giustizia per i crimini subiti, e viene da chiedersi se il Cile non sia tuttora una democrazia parzialmente sotto tutela. Eppure il Cile di oggi è considerato il paese più ricco e stabile dell'America Latina, tanto da essere scelto da molte multinazionali come sede per i propri uffici continentali, con tassi di crescita record e una pace sociale invidiabile. Santiago è lo specchio del momento felice che vive il Cile, con interi quartieri nuovi che avanzano nella vallata. La capitale è il cuore un po' nordamericano, un po' andino del paese, e per questo motivo dovete fare visita a Santiago, per avere un'idea di come vive un terzo dei 15 milioni di cileni, meticci, bianchi e indios, che la popolano, sotto la cordigliera che incombe sui grattacieli di Las Condes e le vecchie case bohemien di Bellavista. E passeggiate tra Pasco Ahumada e Plaza de Armas, accanto alla classe media in cravatta e in tailleur, che si rovescia nelle vie del centro per la pausa del pranzo. Vagate tra i caffè vegetariani, i bar con cameriere in gapier e i ristoranti con asado e show incluso. Curiosate tra il mercato central di pesce e frutta e i mercatini artigianali ai piedi del Cerro Santa Lucia e del monastero di Los Dominicos. Accostatevi alle civiltà dell'America centromeridionale attraverso le collezioni del Museo Precolombiano e perdetevi tra le stanze della Chascona, la casa di Pablo Neruda, alle pendici del Cerro San Cristobal. Una delle tre case dove visse il poeta in Cile, trasformate in musei aperti al pubblico, piene di reperti e ricordi della sua esistenza di giramondo sensibile. Le altre due vi condurranno sulla costa, di fronte all'oceano. La Sebastiana, a Valparaíso, la città delle 41 colline e delle funicolari che la collegano al vecchio porto, e un centinaio di chilometri più a sud, la Casa Labirinto a forma di imbarcazione di Ila Negra, l'ultima e la più amata, zeppa di libri, conchiglie e polene. Nel cui giardino, Neruda è sepolto accanto alla compagna Matilde Urrutia, sopra il mare fiorito. L'itinerario tra le case di Neruda è uno dei tanti possibili nel Cile degli scrittori. Terra di premi Nobel, non solo Neruda, insignito nel 1971, ma anche la poetessa Gabriela Mistral, premiata nel 1945, e di romanzieri contemporanei di enorme successo, come Isabel Allende, per esempio, grande narratrice di saghe familiari tra realismo e magia, e Luis Sepúlveda, l'ultimo fenomeno, cantore appassionato della natura e dell'umanità, del mondo alla fine del mondo.
Lasciai un occhio nei laghi per circostanze casuali. L'altro rimase a Parral, fra i vini di un'osteria. Ricordo tutte le stragi che vidi sin dall'infanzia. Miserie e cattiverie si intrecciano i miei pensieri. Intanto, tra le acque e il vento, mi perdo in lontananza. Parole e musica. Degli Intilimani ascoltiamo Exilada del Sur, esiliata del Sur.
Mucho estrago, de niño vi el alma mía.
Miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía.
Mi brazo derecho es fuín que dos señores oyentes.
El otro fue San Vicente, quedó no sé con qué fin.
Mi pecho en cura cautivo.
Son descontento, latió con pena en Temuco
y me ha llorado en calco de frío por escarcha.
Voy a enderezar mi cañonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Inata se me rompió el instrumento y en vivo para nacimiento una mañana de plata.
Nel romanzo Il mondo alla fine del mondo di Luis Sepúlveda, un giornalista cileno, esule dal suo paese per motivi politici, torna a navigare sulle rotte della sua giovinezza per scongiurare un disastro ecologico nelle acque dello stretto di Magellano, lì dove tra le rocce e il ghiaccio un continente svanisce nel mare.
Volevo tornare in Cile da sempre. Ne avevo voglia, ma al momento di decidere pesava di più la paura e il desiderio di rivedere mio fratello e gli amici che ho laggiù si trasformava in una promessa così ripetuta che vi credevo ogni volta di meno. Erano troppi anni che vagavo senza una meta fissa. La voglia di fermarmi a volte mi consigliava un piccolo villaggio di pescatori a Creta, Hiera Petra, o una tranquilla cittadina delle Asturie, Via Viziosa. Un giorno però mi capitò tra le mani il libro di Chatwin e mi riportò in un mondo che credevo dimenticato, ma che mi stava aspettando. Il mondo alla fine del mondo. Appena lo lessi, mi entrò dentro una disperata voglia di tornare, ma la Patagonia è troppo lontana dai semplici desideri e le distanze fanno male solo quando sono associate a dei ricordi. All'imbrunire di martedì 21 giugno, un apparecchio della linea aerea nazionale mi lasciò a Puerto Montt. Durante il volo avevo pensato a lungo al mio ritorno in Cile, a quel viaggio che avevo sempre rimandato, trattenuto dal timore di trovare un paese che tradisse quello che avevo nella memoria. Il bel paese nobile e buono del primo amore, il territorio indimenticabile dell'infanzia. Sono uno dei tanti che conobbero il carcere e fuggirono dall'orrore per raccogliere forze nella terra di nessuno dell'esilio. Ma il mondo ci salutò con lo schiaffo di una realtà sconosciuta. La barbarie dei nostri militari non era diversa dalle altre barbarie in uniforme e lentamente scoprimmo che i nostri piccoli sogni erano egoistici. Ci eravamo autoconvinti della nostra capacità di sconfiggere i nemici della giustizia, chiamandoli a combattere su un terreno che credevamo di dominare, ma in fondo, per comodità, lasciavamo che continuassero a fissare loro le regole del gioco. Dopo un lungo e doloroso periodo di sofferenza, l'esilio, diventato una specie di borsa di studio, ci permise di capire che la lotta contro i nemici dell'umanità si combatte in tutto il mondo, che non richiede né eroi né messia e che inizia dalla difesa del più fondamentale dei diritti, il diritto alla vita. Santiago del Cile. Ero felice ad Amburgo, ma continuavo a pensare a un ritorno a Santiago. Ricordavo quella città come si fa con una fidanzata e temevo di trovarla trasformata in una vecchietta rimbambita che rifiuta il passare degli anni. Non ebbi il tempo di vedere in che stato era, perché il biglietto prenotato da Jorge Nielsen mi lasciò appena mezz'ora di sosta prima di riprendere il volo verso sud. Scorsi solo la sua cordigliera stanca, quei simboli d'inverno che canta Silvio Rodriguez e il velo di smog che la copre come una vedova.
La saga familiare narrata da Isabel Allende nella Casa degli Spiriti ci consegna l'indimenticabile ritratto di Esteban Trueba. I suoi 90 anni di vita, affidati alla nostra memoria dal racconto della nipote Alba, rispecchiano la storia e il destino di tutto il popolo cileno. Nel brano che stiamo per ascoltare, Esteban torna nella sua Santiago, lasciata qualche anno prima per andare a vivere in campagna.
Mm. Esteban Trueba scese alla stazione e portò da solo le sue due valigie. La tettoia di ferro che avevano costruito gli inglesi, imitando la stazione Vittoria, ai tempi in cui avevano la concessione delle ferrovie nazionali, non era per nulla cambiata dall'ultima volta che era stato lì anni prima. Gli stessi vetri sudici, gli stessi bambini lustrascarpe, le stesse venditrici di pane all'uovo e di dolci creoli, e gli stessi facchini dai berretti scuri con lo stemma della corona britannica, che a nessuno era venuto in mente di sostituire con un altro dai colori della bandiera. Prese una carrozza e diede l'indirizzo della casa di sua madre. La città gli sembrò sconosciuta. C'era un disordine di modernità, un putiferio di donne che mostravano i polpacci, di uomini con panciotto e pantaloni con risvolto, un fracasso di operai che facevano perforazioni nella rete stradale, che toglievano alberi per sistemare pali, che toglievano pali per sistemare edifici, che toglievano edifici per piantare alberi, una confusione di venditori ambulanti che gridavano le meraviglie della fila coltelli, delle noccioline americane, del bambolotto che balla da solo, senza fili, senza cavi. Lo provi lei stesso, lo prende in mano, un vento di immondezzai, di fritture miste, di fabbriche, di automobili che si intoppavano fra le carrozze e i tram a trazione a sangue, come chiamavano i cavalli vecchi che tiravano gli omnibus. Un ansimare di folla, un rumore di corse, di andirivieni frettoloso, di impazienza e di orario fisso. Esteban si sentì oppresso. Odiava quella città molto più di quanto ricordasse. Evocò i pioppeti della campagna, il tempo misurato delle piogge, la vasta solitudine dei suoi campi, la fresca quiete del fiume e della sua casa silenziosa. La carrozza lo portò al trotto alla casa dove era cresciuto. Si impressionò vedendo come si era deteriorato il quartiere in quegli anni, da quando i ricchi avevano voluto vivere più in alto degli altri, e la città era cresciuta sino alle falde della cordigliera. Della piazza dove giocava da bambino non rimaneva nulla. Era un posto incolto pieno di banchi del mercato sistemati in mezzo alle immondizie, tra cui frugavano i cani randagi. La sua casa era slabbrata. Vide tutti i segni del passare del tempo. Sulla porta a vetri, con motivi di uccelli esotici incisi sul cristallo, passata di moda e sgangherata, c'era un batacchio di bronzo a forma di mano femminile che stringeva una palla. Bussò e dovette aspettare un tempo che gli parve interminabile finché la porta non si aprì allo strattone di una corda che andava dal battente fino alla porta superiore della scala. Sua madre abitava al secondo piano e affittava il piano terra a una fabbrica di bottoni. Esteban cominciò a salire i gradini scricchiolanti che non erano stati incerati da molto tempo. Nulla era cambiato, neppure la collocazione dei mobili. Ma tutto sembrò diverso a Esteban. Il corridoio dal pavimento di legno rovinato, qualche vetro rotto, mal rattoppato con pezzi di cartone, qualche felce polverosa che languiva in giare ossidate e in portavasi di maioli cascheggiati, un fetore di cibo e di piscio che rivoltava lo stomaco. «Che povertà», pensò Esteban, senza spiegarsi dove andava a finire tutto il denaro che mandava a sua sorella per vivere decentemente. Ferula gli andò incontro con una triste smorfia di benvenuto. Era molto mutata. Non era più la donna opulenta che aveva lasciato anni prima. Era dimagrita e il naso sembrava enorme sul suo viso angoloso. Aveva un'aria di malinconia e di foschezza, un odore intenso di lavanda e di abiti vecchi. Si abbracciarono in silenzio.
Molti dei nostri ascoltatori conosceranno forse la storia di Mario Jiménez, più noto come il Postino di Neruda, nato dalla penna di Antonio Scarmeta e reso celebre dall'ultima interpretazione cinematografica di Massimo Troisi. Tra il giovane Mario, nominato postino dello sperduto villaggio di Isla Negra, e il grande poeta cileno, unico destinatario della posta in quel luogo dimenticato, nasce una breve ma intensa amicizia. Ve ne proponiamo gli ultimi istanti. Quelli precedenti la morte di Neruda, avvenuta a Santiago del Cile nel 1973.
La mano di Neruda tremava sulla maniglia della finestra, forse nel tentativo d'aprirla, ma nello stesso tempo come se palpasse fra le dita contratte la medesima materia spessa che gli vagava per le vene e gli riempiva la bocca di saliva. Credette di vedere che dall'ondeggiare metallico che spezzava il riflesso delle pale degli elicotteri e diffondeva pesci argentei in un pulviscolo scintillante, l'acqua costruisse una casa di pioggia, un umido legno intangibile che era tutto pelle ma nel contempo intimità. Un rumoroso segreto gli si rivelava ora nel trepidante ansimare del suo sangue, quella nera acqua che era germinazione, che era oscuro artigianato delle radici, loro segreta oreficeria di notti pregne di frutti, la convinzione definitiva di un magma a cui tutto apparteneva. Lo stesso segreto che tutte le parole cercavano, incalzavano, sfioravano senza nominare o nominavano tacendo. L'unica cosa certa è che respiriamo e cessiamo di respirare, aveva detto il giovane poeta del sud, congedandosi dalla sua mano, quella stessa con cui aveva indicato un cesto di mele sotto il candeliere funebre. La sua casa di fronte al mare e la sua casa d'acqua che ora lievitava dietro quei vetri, che erano acqua anch'essi, i suoi occhi che erano anche la casa delle cose, le sue labbra che erano la casa delle parole e già si lasciavano felicemente bagnare dalla stessa acqua che un giorno aveva squarciato il feretro di suo padre dopo aver attraversato letti, balaustrate e altre morti, per accendere la vita e la morte del poeta come un segreto che ora gli si rivelava e che con la casualità propria della bellezza e del nulla, sotto una lava di morti dagli occhi bendati e dai polsi insanguinati, gli deponeva una poesia sulle labbra, che egli non seppe se recitò, ma che Mario udì quando il poeta aprì la finestra e il vento sguarnì le penombre. Io torno al mare, avvolto dal cielo. Il silenzio tra l'una e l'altra onda stabilisce una sospensione pericolosa. Muore la vita, si acquieta il sangue, finché irrompe il nuovo movimento e risuona la voce dell'infinito. Mario lo abbracciò prendendolo alle spalle e alzando le mani per coprirgli le pupille allucinate gli disse «Non muoia, poeta». L'ambulanza portò Pablo Neruda a Santiago. Lungo la strada dovette destreggiarsi tra posti di blocco della polizia e controlli militari. Il 23 settembre 1973 egli morì nella clinica Santa Maria. Mentre agonizzava, la sua casa nella capitale alle falde del monte San Cristobal fu saccheggiata. Le finestre furono infrante e l'acqua delle tubature che erano state aperte provocò un allagamento. Lo vegliarono tra le macerie. La sera primaverile era fredda e chi rimase accanto al feretro beve fino all'alba una tazza di caffè dopo l'altra. Verso le 3 del mattino si unì alla cerimonia una ragazza in nero che aveva eluso il coprifuoco inerpicandosi su per la montagna. Il giorno dopo brillava un sole discreto. Dal San Cristobal fino al cimitero il corteo andò infittendosi finché, passando di fronte ai fiorai del Mapocho, una voce rese gli onori al poeta morto e un'altra al presidente Allende. Le truppe, baionetta in canna, accompagnarono la marcia in stato d'allerta. Nei pressi della tomba, gli astanti intonarono l'Internazionale.
Cari amici, il nostro viaggio si conclude qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra 7 giorni.
Grazie ad Alessandra Pugliese per questa bella istantanea. Vi ricordo, amici, che le voci che abbiamo ascoltato erano di Silvio Frattolillo, Laura De Luca, Marco Guadagnini, Rosario Tronnolone, Alessandro De Carolis, Ottavio Brogians. L'assistenza tecnica era di Roberto Colangeli, la consulenza musicale di Marco Di Battista, allestimento e regia Gian Berardino Calrucci. A risentirci.